Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata del 15 aprile 2017, sabato sera, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendole in rete, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo la radio sul web ascoltata in molte parti del pianeta dove non penserete mai che arriviamo, no? La scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini, attirandoci spesso, come sapete dalle nostre cronache, querele e procedimenti giudiziari azionati dai personaggi dei quali scopriamo gli altarini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti appunto inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e paralizzando anche i diritti degli altri stati sul nostro posto franco internazionale, il che, come vi ripeto sempre non per caso, in giro per il mondo non piace assai. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Intanto, vista la data, buona Pasqua cristiana e buona Pesach ebraica, cadono in questi giorni. Nella scorsa puntata ci siamo occupati in particolare degli scandali, della irresponsabilità di questa classe politica e del quotidiano monopolista di Trieste agganciato a quella classe politica, che attacca i magistrati sgraditi e protegge quelli graditi, anche se un giornale non dovrebbe avere magistrati sgraditi e graditi, no? Perché noi giornalisti dobbiamo fare il nostro lavoro nel modo più onesto possibile, così devono fare i magistrati. Non è una questione di tifo da stadio, no? Per cui tifi per l'uno o contro l'altro. Vedete, per quanto riguarda oggi abbiamo purtroppo nuovi elementi per mettere a fuoco questi due problemi, che non sono problemi da poco. Non sono problemi da poco perché si riflettono direttamente sulla vita di troppa gente in difficoltà economiche nella nostra città. Il primo scandalo, dicevamo, è quello della classe politica che se ne frega della città e della popolazione che affonda nella povertà, si preoccupa soltanto degli appalti, regala 165.000 euro a Sgarbi per una mostra, tiene discussioni, dibattiti pagliacceschi inutili in Consiglio Comunale sul Parco del Mare e su altre frivolezze. Vedete, questi personaggi, questo tipo di classe politica, non sono inutili. Non è vero che siano inutili. Mi ribello a questo tipo di definizione. Non sono inutili perché sono nocivi, sono dannosi. E sono dannosi anzitutto perché non hanno la capacità etica e pratica di amministrare la cosa pubblica, cioè il denaro pubblico e le pubbliche risorse. Oggi ne abbiamo dalla stampa conferme clamorose. Trovate la notizia che hanno un disavanzo di 7 milioni di euro al comune e non se ne erano accorti i poverini, evidentemente hanno qualche buco nella tasca da cui perdono i soldi senza accorgersene, ma devono averne parecchi così per perdere cifre del genere, evidentemente non sono capaci di controllare i bilanci e le spese. E la notizia è ancora più agghiacciante perché dice che vorrebbero recuperare questi soldi tagliando dove? Direte, sulle spese inutili, sugli appalti, sui 1.500 euro che costa ciascun consigliere comunale vergognosamente. No, no, no. Pare che vogliano tagliare sull'assistenza sociale, che è già disastrosa, che già non risponde alle necessità di tanta parte della popolazione sempre più in miseria e agli obblighi di legge del comune che riguardano proprio l'assistenza sociale. Il bello è, bello fra virgolette, che la pagina del Piccolo che dà questa notizia è accompagnata da una pagina a sinistra che parla della mostra da 165.000 euro regalati a Sgarbi, quel personaggio impresentabile, vi abbiamo già spiegato perché, che è Vittorio Sgarbi. E subito sotto l'articolo sulla notizia del disavanzo da recuperare sull'assistenza sociale c'è la notizia che riguarda la famosa rotatoria d'ingresso al Porto Franco Nord che questi sproloquiano di voler fare subito per mandare avanti la questione. Se leggete l'articolo capirete che anche quella è solo aria fritta. Ma non solo, non solo. Sembrerebbe che questi consiglieri comunali e questi amministratori comunali non si siano accorti che non possono, fantasticano sui soldi del Ministero, questo faranno dentro di tutto nel Porto Franco Nord, che non possono farci niente. Uno, e non solo perché è illegittima tutta la procedura che ha intavolato al comune la proprietà e che noi stiamo bloccando, ma anche perché la stessa legge italiana che stanno tentando di applicare, come già vi abbiamo spiegato, consente al comune soltanto di dare all'area una nuova destinazione urbanistica e di vendere edifici e terreni a qualcuno passando poi i soldi, versando i soldi alle autorità portuali. Tutto qui. Vi parlano di piste ciclabili, di questo, quell'altro, musei. Non possono, non hanno nemmeno per la legge italiana, quella legge truffa italiana delle due clausole, i due commi inseriti da Russo, fatti inserire da Russo al Parlamento italiano che non sapeva nemmeno cosa votare nella legge di stabilità 2015, no? E non hanno la facoltà di farlo nemmeno per quello, ma scusate, è possibile che un'intera amministrazione comunale, un intero consiglio non vi dica questa cosa semplicissima e continui a sparare progetti senza nemmeno informarsi, senza sapere nemmeno che non ha la possibilità di legge di farla? Ma dove vivono questi? Già raccontano balle su Porto Franco in toto, no? Vi raccontano, ma l'ha detto anche il presidente dell'autorità portuale, D'Agostino, che nel Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, è rimasta il regime di Porto Franco su lungo la fascia costiera nell'area della Termia. Non è vero. Andatevi a vedere la legge, andatevi a vedere il dispositivo del provvedimento illegittimo della commissaria del governo Garufi, che ha dichiarato lo spostamento del regime di Porto Franco da tutto il Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, e non soltanto, non ha lasciato nessun pezzettino. L'autorità portuale l'ha chiesto, ma il provvedimento non dice questo. Non solo. Sulla questione dell'assistenza sociale, dove vogliono, sembra, tagliare ancora soldi per colmare il disavanzo da 7 milioni che vi sono che hanno improvvisamente scoperto, e sulla questione c'è anche un fattore di ipocrisia folle. Hanno costringono le persone che chiedono il sussidio di legge, no? A firmare un patto di inclusione sociale con il comune. Ma come inclusione sociale? Dove? Nel mondo del lavoro, che non c'è. È come firmare un patto per fare una gita sulla luna, scusate, è assurdo. Hanno addirittura ritardato l'erogazione dell'assistenza loro e la regione per far firmare questo pezzo di carta che nega vergognosamente la realtà, che la nasconde. Dopodiché li abbiamo visti esibirsi in quella vergognosa questione al Consiglio Comunale sulle bandiere nel corteo del primo maggio. Già hanno rotto le scatole dicendo che non possono rimanere le bandiere rosse tanti giorni dopo il primo maggio. Adesso, bene, vorrebbero addirittura proibire l'esibizione nel corteo del primo maggio della bandiera jugoslava con la stella rossa, che era, si sono dimenticati della bandiera italiana con la stella rossa, erano le bandiere delle formazioni partigiane che hanno liberato Trieste, che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale contro i nazisti e contro i fascisti e che hanno contribuito a liberare l'Europa dai nazisti e dai fascisti. La più brutta figura, secondo me, l'hanno fatta quelli del Movimento 5 Stelle, perché vedete, i nazionalisti, i fascisti, perlomeno, hanno il coraggio di dire le loro fesserie, le loro mandare avanti le loro tesi faziose a viso aperto, quindi sapete chi sono, sapete cosa dicono e hanno il coraggio anche di oltraggiare la lotta partigiana, le bandiere della lotta partigiana, eccetera. Ma i 5 Stelle cosa hanno fatto? Si sono astenuti, mi hanno anche mandato un messaggio poco fa, gli ho dato una rispostaccia via mail, no? Si sono astenuti dalla votazione dicendo sì che è vergognoso usare i simboli di quello che loro chiamano l'esercito titino, l'esercito di liberazione jugoslavo in realtà, no? Con tutte le formazioni partigiane poi aggregate, e che però no, si sono astenuti perché loro votano soltanto le cose che servono in concreto per il futuro della città. Quindi non solo va bene, hanno espresso le stesse idee e hanno usato gli stessi linguaggi dei nazionalisti, dei fascisti, del resto dei consiglieri che hanno votato quella porcata, no? Ma non hanno avuto nemmeno il coraggio di farlo apertamente e sono trincerati dietro una scusa. Guardate, se questo doveva essere il Movimento 5 Stelle, meglio che se ne tornino a casa, no? Doveva essere qualcosa di diverso dalla marmaglia dei partiti politici italiani, invece sono uguali, anzi hanno ancora meno coraggio, non hanno nemmeno il coraggio di mostrare la faccia sulle loro idee. Se devono poi utilizzare questa stessa dimensione etica, culturale, politica e pratica sulle altre scelte, dico, è meglio che si dimettano subito. Intanto io ho chiesto loro di cancellarmi dalla loro lista di mail e ho provveduto a cancellare i loro indirizzi dalla mia lista di mail e i loro numeri di telefono dal mio cellulare, no? Questa classe politica è tutta da gettare completamente. Ci sarà qualche eccezione di persona brava che si dà da fare, non so, l'assessore Grilli sull'assistenza, ma è rara avis, poi schiacciato dalla massa degli altri, no? Ma questo è una classe politica da buttare. Guardate che piuttosto che avere un consiglio comunale così inetto e dannoso, è meglio un bravo commissario, un commissario prefettizio capace e competente, che se fa sciocchezze o se si rivela inadeguato lo cambi in 10 minuti, il tempo di scrivere l'atto, è meglio che un consiglio comunale così irresponsabile nei suoi comportamenti politici e amministrativi, che non puoi sostituire e mandar via. E anche se fai nuove elezioni con gli stessi partiti italiani ti viene fuori la stessa qualità di gente, perché c'è una selezione negativa dei candidati, ripeto, salvo singole nobili eccezioni, che per caso arrivano ad essere eletti lo stesso. E questi personaggi ci costano 1.500 euro al mese all'uno, e sono in 40 per scaldare le panche, e di fronte al tragedia delle migliaia e migliaia e migliaia di famiglie, di persone in difficoltà, bene, alla fame a Trieste, non hanno nemmeno la dignità, visto che sono quasi tutti persone che hanno già un lavoro, una posizione, eccetera, non hanno nemmeno la dignità di devolvere quei 1.500 euro all'assistenza sociale. Ma scusate, vi sembra, una classe politica dignitosa? E questa è una classe di governo della città. Ora, se voi foste su una nave da crociera e scopriste che il vostro equipaggio, comandante e ufficiali inclusi, è incapace di guidare la nave, vi affama, vi porta sugli scogli, la fa affondare, cosa fareste? Prendereste l'equipaggio, lo chiudereste in una stiva, preparereste le scialuppe dove imbarcarlo, con un po' di galette, una vela e qualche remo, no? E mandereste un messaggio all'armatore che vi mandi un equipaggio decente. È la stessa cosa che bisogna fare con questi signori, no? Scusate, questi pensano che star lì a fare il consigliere comunale sia una specie di sinecura, guidare il comune, sia anche l'amministrazione, sia una specie di sinecura, un modo per aiutare gli amici, così, una cosa che tanto. Ma ci va di mezzo alla vita della gente, e la vita proprio dei più deboli, delle persone in condizioni di maggiore debolezza. Passiamo al secondo scandalo, che è questo quotidiano monopolista locale, Il Piccolo, che è nato, cresciuto, vissuto e continua a sopravvivere, anche se in difficoltà perché vende sempre meno, come giornale del potere, qualunque esso sia. E non vi ripeteremo adesso la storia del giornale, no? Tra il periodo nazionalista post 1918, nazionalista scatenato, squadrista, fascista, collaborazionista con i nazisti, eccetera, eccetera. E nazionalista poi sempre anche nel dopoguerra. Allora, noi abbiamo assistito in questi giorni, e ne abbiamo già parlato, ad un attacco vergognoso del Piccolo a un giudice equilibrato e serio, il giudice Nicoli, per aver disapprovato la politica della capa lì del PD Serracchiani, della resinetta del PD Serracchiani, in una conversazione su Facebook, in termini insomma normali, di normale espressione di un cittadino completamente slegata dal suo ruolo di giudice, nel quale è stato notoriamente, tutti glielo riconoscono, sempre equilibrato. E abbiamo assistito adesso, proprio in questi ultimi giorni, ad una difesa sfacciata del pubblico ministero Frezza, che è stato trasferito, che ha ricevuto un provvedimento di trasferimento dal Consiglio Superiore della Magistratura per essersi espresso nell'esercizio delle proprie funzioni, invece, contro il procuratore capo Mastelloni, che è il suo superiore, ed è procuratore capo di tutto rispetto, e contro il procuratore generale, sembra anche. Nell'esercizio delle proprie funzioni, quindi non su Facebook parlando, dialogando con altri come il privato cittadino. Questa difesa del Piccolo ha un retroscena molto imbarazzante. Molto imbarazzante perché io ho appena avuto un processo per averlo denunciato, 10 giorni fa, vinto, no? E perché la questione prende le mosse dalle intercettazioni realizzate per scoprire e punire le fughe di notizie da la Procura di Trieste, in particolare da indagini del pubblico ministero Frezza, verso il piccolo e verso il collega Corrado Barbacini, in particolare, a cui si riferisce anche quella conversazione per la quale Frezza ha avuto il provvedimento di trasferimento. Scusate, da quando è qua? Il sostituto procuratore parla con il giornalista di cronaca giudiziaria e sputtana i suoi superiori, non lo so, anche se sputtanasse i suoi colleghi non sarebbe cosa adeguata. Allora, Nicolì volevano che venisse trasferito. Frezza, che ha avuto per questo motivo il provvedimento di trasferimento, lo difendono, gli dedicano pagine apologetiche, gli manca soltanto l'aureola, no? Ne gli pubblica una foto che sembra un angioletto, dicendo: ah, i grandi successi. Fra i successi mettono anche le indagini sull'omicidio di quel povero tassista. Peccato che quelle indagini abbiano portato in carcere un innocente per non so quanti anni, si è fatto tutta quanta la pena in carcere, e appena adesso si è saltato fuori che l'assassino era un altro. Non so, io francamente non vedo tutti questi grandi successi, queste grandi cose. Il PM Frezza è uno di quelli che hanno scatenato l'attacco politico contro il Movimento Trieste Libera, contro gli indipendentisti triestini, con accuse di sovversione, di reati contro lo Stato che non stavano né in cielo né in terra. Abbiamo ancora un processo in corso che vinceremo naturalmente, perché non ci sono gli elementi penali. Però Frezza si è esposto su questo, e come? Ha rilasciato per un periodo dichiarazioni proprio al Piccolo, che il Piccolo poi pubblicava con ampiezza di titoli e di colonne, per spaventare gli aderenti al Movimento Trieste Libera. Insomma, scusate, questo è l'aplomb super partes che dovrebbe avere un pubblico ministero? Mi sembra di no. E non sono poche le... Allora, il pubblico ministero Frezza, tra l'altro, è qui da tanti anni nello stesso ruolo, che francamente non mi ricordo nemmeno quanti. Sono 20, 25, 15, non lo so, ho perso il conto del tempo. E non è neanche usuale che un magistrato rimanga per tanti anni nello stesso posto, nelle stesse funzioni. In genere ruotano, in genere fanno carriera, non so, è sempre lì. Anche in ruoli molto discussi. Il pubblico ministero Frezza è quello che non ha è quello che ha chiesto l'archiviazione per il sindaco di Piazza, per il segretario generale del comune Terranova, e che sono di nuovo sindaco e segretario del comune, per quella vicenda del terreno comunale venduto al sindaco contro legge, dicendo il pubblico ministero Frezza sì che la mancanza di dolo era abbastanza evidente. Peccato che nelle sue carte delle indagini ci fossero le intercettazioni della Guardia di Finanza, da cui risultava che il sindaco di Piazza aveva programmato con anni d'anticipo quella compravendita, con tutta una serie di mezzi ingannevoli poi travasati anche nella causa che ci ha fatto per avere denunciato quell'illecito. Il pubblico ministero Frezza è quello che non voleva adesso incriminare e mandare a giudizio anche Augusto Seghene sulla vicenda delle Coop, citando nella motivazione per non incriminarlo un documento che alla lettura, quando si è avuta da parte degli aventi diritto accesso al fascicolo, un documento che secondo me portava all'incriminazione. In cambio il PM Frezza si è dimostrato inflessibile verso un sacco di poveri diavoli per reati che forse meritavano maggiore comprensione e clemenza. Insomma, non dico che il PM Frezza sia buono o cattivo, eccetera, è un pubblico ministero molto discusso. Questo significa che anche che la difesa a spada tratta che ne fa il Piccolo è perlomeno fuori luogo. Anche perché il Piccolo l'ha fatta con un rimprovero indiretto a Mastelloni, con titoli che dicevano tribunale dei veleni, Frezza, come se fosse Mastelloni il procuratore capo ad avvelenare l'atmosfera, e non un PM che va a sputtanare i suoi superiori nelle telefonate con giornalisti e con ufficiali di polizia giudiziaria. Il problema è che questo attacco del Piccolo ha un brutto precedente, perché quando Mastelloni pose finalmente fine alle fughe di notizie, il Piccolo L'allora direttore Piccolo, Paolo Possamai, lo attaccò con minacce, intanto con tutta una serie di cose assolutamente diffamatorie. Accusavano Mastelloni di creare disturbo, di inquinare lui l'ambiente, no, eccetera, eccetera. Ma mi ricordo benissimo che due volte l'allora direttore del Piccolo, in un editoriale mirato, minacciò Mastelloni di isolamento, cioè di isolarlo, se continuava a fare il suo dovere, interrompendo la tradizione di tutta una serie di procuratori capo che non avevano saputo cominciare a mettere ordine in questo tipo di situazione, questo tipo di comportamenti da parte di alcuni sostituti. Se un giornale di Palermo avesse attaccato un procuratore capo di Palermo minacciandolo, la DIA sarebbe andata a prenderlo, va bene, con le sirene e con i passamontagna e con la maglia, con su scritto DIA, no? Quella scritta era tipo supereroi che si sono messi, no? E qui a Trieste invece pare che Prezza abbia anche denigrato il responsabile della DIA, Divisione Investigativa Antimafia, del responsabile distrettuale, no? Essendo lui il suo referente in procura. Ora, scusate, c'è qualcosa di strano in questa città che non funziona, no? Magistrati notoriamente imparziali al di sopra delle parti, attaccati perché su Facebook hanno espresso un parere politico. Magistrati invece che fanno operazioni politiche apertamente, bene, che oltraggiano in dialoghi con giornalisti, con investigatori, i loro superiori, che hanno tutta la solidarietà del giornale, al punto che il giornale addirittura ha minacciato a suo tempo il procuratore Mastelloni. Ora, questo non è l'indice né di un funzionamento corretto della stampa che si definisce indipendente, né un indice di funzionamento corretto delle istituzioni giudiziarie, è vero? Due funzionamenti problematici che si riflettono direttamente sulla vita delle persone. Perché se voi non potete attendervi equilibrio e giustizia nei tribunali e non potete attendervi correttezza nell'informazione e completezza dell'informazione dagli organi di stampa locale, vuol dire che siete in balia di un sistema giudiziario dove la giustizia è incerta, e siete in balia di una stampa che altera o nasconde le informazioni per motivi politici. Pazienza se fosse un giornale di partito, dice quotidiano del PD, quotidiano del Partito Democratico, allora sappiamo cosa possiamo aspettarci, chi vuole se lo legge, chi non vuole non se lo legge, insomma, no? Tanto fa, mi compro l'unità, insomma. Ma un giornale che si definisce indipendente, obiettivo, sereno, onesto, lì con le famose frasi assurde là di Teodoro Maier, se poi non è indipendente, obiettivo ed onesto, vi sta ingannando. E non si tratta soltanto delle notizie che vengono pubblicate, del taglio con cui vengono pubblicate in alcuni casi. Si tratta anche delle censure. Avrete osservato la censura rigorosa del Piccolo da parecchio tempo su tutta la questione seria del territorio libero di Trieste, cioè sulle azioni, operazioni giudiziarie, anche operazioni, iniziative legali del Movimento Trieste Libera e della rappresentanza internazionale del territorio libero di Trieste. E nemmeno le commentano. Cioè, prima attaccavano, denigravano. Quando ad un certo punto si è visto che abbiamo ragione e che dall'estero qualcuno incomincia a fare domande al governo italiano, allora è scattata la censura. Fanno finta che non esistiamo. Paradossalmente abbiamo un'enorme proiezione di queste, su queste informazioni in rete a livello internazionale, con cifre sbalorditive di visite anche dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, da altri paesi, e anche visite qualificate, perché si riesce a vederlo, a capirlo anche su Twitter, eccetera. E a Trieste non esistiamo per la stampa locale. Tele 4 ogni tanto chiama anche noi, per il resto chiama lì quelle persone di scarsa competenza evidente e scarsa rappresentatività evidente, che sono Vito Potenza e Giorgio Marchesis. Così sembra in pratica che la questione del territorio libero sia limitata semmai a quelli, e vi si nasconde che stiamo bloccando l'operazione illegale sul porto Franco Nord, quella di cui si vantano tutti i politici. Vi si nascondono tutte le altre azioni di accreditamento e di sensibilizzazione a livello internazionale, le operazioni politico-diplomatiche che abbiamo in corso. Così questi vi stanno rappresentando una città irreale sotto due aspetti fondamentali. Uno, non vi rappresentano la realtà con la giusta intensità e con le giuste informazioni, la realtà di una città che sta affondando nella disoccupazione e nella miseria sempre più. Fingono che tutto vada bene. Adesso il problema sono il parco del mare e le piste ciclabili da mettere in Porto Vecchio, no? Per dire. Seconda cosa, vi nascondono che la questione della piena attivazione dei diritti sul territorio libero di Trieste è a buon punto e che questi diritti esistono. Ci sono e come, e che sono la nostra unica ancora di salvezza per Trieste, il nostro unico motore economico possibile. Un po' meglio va Tele 4, che mostrandovi ogni giorno in televisione quei politici rendono evidente quanto siano inutili e nocivi, e quindi questo è un ruolo involontariamente utile, appunto, per l'opinione pubblica, ebbene. Ma per il resto guardate che la stampa non fa il suo dovere a Trieste, di, a parte noi della Voce di Trieste, della radio, no? Non fa assolutamente il suo dovere di rappresentare, di fare il cane da guardia della collettività contro gli abusi economici, politici, sociali, in maniera da correggerli, in maniera da aiutare la gente a capire quello che succede e spingerla a coalizzarsi per por fine a questi abusi. Fanno l'esatto contrario, perché loro stanno cercando di nascondere tutto, di sviare l'attenzione della gente su altre cose, proprio perché non capisca quello che sta succedendo e perché non unisca le forze per reagire in maniera pacifica, in maniera legale, ma con fermezza, va bene, e con evidenze importanti di numero delle persone, va bene, che sono scontente di questa situazione, che desiderano cambiarla. Noi ovviamo come possiamo a questa censura locale, a questa rappresentazione falsa locale della realtà, speriamo che serva. Anche se guardate, abbiamo trovato che persone negli Stati Uniti e in altre parti del mondo conoscono benissimo la situazione di Trieste e si indignano perché hanno le nostre informazioni, e abbiamo trovato un sacco di compatrioti triestini qui che sono con la testa tra le nuvole, non hanno capito quasi nulla di quello che accade. In cambio sono moltissimi i triestini che, anche se stanno alla finestra perché hanno paura di muoversi, ci seguono con molta attenzione e al momento dei primi risultati penso saranno pronti anche a mostrare la faccia per far capire che Trieste non è quella rappresentata dal piccolo, da quei politici. Trieste è un'altra cosa, lo è da tanti tanti anni, diversa, e non sopporta più le maschere e le false immagini che ci vengono sovrapposte. Bene, Con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, 15 aprile 2017, sabato sera, vigilia di Pasqua e periodo di Pesach ebraica, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo quindi tutti quelli che ci hanno ascoltato, seguendoci fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della trasmissione, che comunque va in onda adesso in replica sino all'inserimento della prossima puntata. Grazie a tutti quindi per la pazienza nell'ascoltarci e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.